Leggiamo per intero il capitolo 14 nel libro degli Atti degli Apostoli. Desidero soltanto fermarmi sopra due versi di questo capitolo, ma vogliamo leggerlo completamente. È un capitolo interessante della storia cristiana e possiamo essere edificati nel seguire le vicende dei nostri fratelli del primo secolo. Capitolo 14 del libro degli Atti. Ora avvenne che in Iconio entrarono parimenti nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli commossero ed inasprirono gli anime dei gentili contro ai fratelli. Essi adunque dimorarono quivi molto tempo, parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. E la moltitudine della città fu divisa, gli uni tenevano coi giudei e gli altri con gli apostoli. Ma fattosi uno sforzo dei gentili e dei giudei coi loro rettori per fare ingiuria agli apostoli e per lapidarli, essi, intesa la cosa, se ne fuggirono nella città di Licaonia, Listra e Derba, e nel paese d'intorno, e quivi evangelizzavano. Ora in Listra vi era un uomo impotente dei piedi, il quale sempre sedeva, essendo zoppo dal seno di sua madre, e non aveva già mai camminato. Costui udì parlare Paolo, il quale, affissati in lui gli occhi, e veggendo che egli aveva fede d'essere sanato, disse ad alta voce: «Io ti dico, nel nome del Signor Gesù Cristo, leva diritto in piedi». Ed egli saltò su e camminava. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la loro voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dii, fattisi simili agli uomini, sono discesi a noi». E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché egli era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era davanti alla loro città, menò all'antiporto dei tori con ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono per mezzo la moltitudine, esclamando e dicendo: «Uomini, perché fate queste cose? Ancora noi siamo uomini sottoposti a medesime passioni come voi, e vi evangelizziamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, il quale ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse, il quale nell'età addietro ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché egli non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere ed empiendo i cuori nostri di cibo e di letizia». E dicendo queste cose, appena fecero restare le turbe che non sacrificassero loro. Ora, facendo essi quivi qualche dimora ed insegnando, sopraggiunsero certi giudei di Antiochia e di Iconio, i quali persuasero le turbe e lapidarono Paolo, e lo trascinarono fuori della città, pensando che egli fosse morto. Ma essendosi discepoli raunati intorno a lui, egli si levò ed entrò nella città. E il giorno seguente egli partì con Barnaba per andare in Derba, e avendo evangelizzato a quella città e fatti molti discepoli, se ne ritornarono in Listra, in Iconio e in Antiochia, confermando gli animi dei discepoli e confortandoli di perseverare nella fede ed ammonendoli che per molte afflizioni ci conviene entrare nel regno di Dio. E dopo che ebbero loro per ciascuna chiesa ordinati per voti comuni degli anziani, avendo orato con digiuni, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. E traversata la Pisidia vennero in Panfilia, e dopo aver annunziato la parola in Perga, discesero in Attalia, e di là navigarono in Antiochia, onde erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Ed essendovi giunti, raunarono la chiesa e rapportarono quanto gran cose Dio aveva fatto con loro e come egli aveva aperta ai gentili la porta della fede e dimorarono quivi non poco tempo coi discepoli. Alleluia. E noi possiamo rallegrarci in questa sera perché l'Iddio di Paolo, l'Iddio di Barnaba è il nostro Dio e sappiamo che le opere che egli faceva a quei giorni è pronto a farle anche ai nostri giorni. Vogliamo in questa sera meditare brevemente le parole dei versetti 18 e 19. E dicendo queste cose, appena fecero restare le turbe che non sacrificassero loro. Ora, facendo essi quivi qualche dimora, ed insegnando, sopraggiunsero certi giudei d'Antiochia e di Iconio, i quali persuasero le turbe e lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, pensando che egli fosse morto. Questi due versetti ci presentano un contrasto veramente impressionante. La popolazione che pochi giorni prima voleva sacrificare dei tori davanti a Paolo e Barnaba, riconoscendo in loro addirittura delle divinità del mondo pagano, pochi giorni appresso, isticati da coloro che erano venuti da fuori, cambiando totalmente attitudine ed umore, lapidarono il servo del Signore. È un contrasto veramente impressionante che ci propone ancora una volta un tema che è molto comune, ed è molto comune anche nel seno della società. È un tema che è discusso ampiamente e possiamo proprio definirlo ricorrente: l'incoerenza che esiste nel genere umano, l'incoerenza che esiste negli individui. Possiamo ogni giorno udire qualche cosa intorno a questo tema, ma di più ancora ogni giorno possiamo essere spettatori di questo fenomeno e constatare che gli uomini oggi pensano in un modo e domani in un modo completamente diverso. Oggi hanno una determinata attitudine di fronte alla collettività, domani cambiano radicalmente la loro attitudine. Oggi hanno un'attitudine rispetto a loro stessi e il giorno seguente modificano completamente anche la loro posizione nei loro confronti. Ecco perché esiste tanta confusione, tanto disordine fra gli uomini. Ecco perché si può affermare a ragione che nel mondo e nella società regna il caos. Ma perché? Cari nel Signore, anche a questo perché sono state date tante e tante risposte, ma credo che le più esatte, perché la parola di Dio in fondo ci dà luce intorno a questo argomento, sono quelle che hanno cercato di ricordare che l'uomo è un composto, e non è un composto soltanto che il suo organismo è un composto, e non è un composto soltanto nel senso che egli è anima, corpo e spirito, ma è un composto in quanto che la sua personalità, come ha detto qualcuno, è formata a strati. Noi abbiamo l'uomo razionale, noi abbiamo l'uomo sensitivo, noi abbiamo l'uomo emotivo, noi abbiamo l'uomo istintivo, noi abbiamo l'uomo credente. E naturalmente se l'uomo ha in se stesso tutte queste caratteristiche, questi aspetti o cari della sua personalità o queste componenti della sua personalità, è anche naturale che a secondo che emerga una o un'altra di queste componenti, egli prenda una posizione o una posizione totalmente diversa. Cari nel Signore, il fenomeno esiste fra gli uomini, il fenomeno esiste nel seno della società, il fenomeno è dibattuto dalle scuole psicologiche, dalle scuole sociali, dalle scuole politiche, ma noi non siamo interessati al fenomeno da un punto di vista umano. Noi siamo interessati al fenomeno da un punto di vista sempre umano, ma spirituale, da un punto di vista cristiano. E la parola di Dio, infatti, in questa sera ci propone questo fenomeno da un punto di vista spirituale, presentando davanti a noi questa folla entusiasta, questa folla, possiamo dire, addirittura travolta, è travolta da un fuoco che arde nei cuori e nel mezzo di loro, e che è pronta a sacrificare davanti a Barnaba, davanti a Paolo, è pronta a riconoscere in questi due uomini una manifestazione della divinità. Questa medesima folla, che cambia completamente e arriva addirittura a lapidare Paolo e a trascinarlo fuori della città e abbandonarlo probabilmente in mezzo alla spazzatura, come era consuetudine in quei giorni, e a fare questo soltanto perché lo credevano morto, altrimenti avrebbero continuato e continuato e continuato fino a portare a termine il loro disegno malvagio, a sfocare fino in fondo la loro furia belluina. Cari nel Signore, ma non soltanto questa folla e non soltanto questi uomini, ma noi incontriamo ogni giorno nel cammino della nostra vita e nel corso del nostro ministero delle folle che presentano queste caratteristiche. E proprio perché presentano delle caratteristiche così contraddittorie, in conflitto tra di loro, oppure presentano delle caratteristiche che fanno emergere le parti, possiamo dire, più superficiali della personalità umana, prendono di fronte al messaggio, alla parola di Dio, le attitudini più strane, più curiose, a danno della loro stessa vita. Gloria al nome del Signore. Abbiamo detto, c'è l'uomo razionale, c'è l'uomo sensitivo, c'è l'uomo emotivo, c'è l'uomo istintivo, c'è l'uomo credente. Gloria al nome del Signore. Ma consideriamo per un momento questa folla che ci viene proposta da questa pagina di Luca nel suo libro degli Atti. Possiamo proprio dire che è una folla trascinata dalle emozioni. E sappiamo che quando l'uomo è trascinato dalle emozioni e soltanto dalle emozioni, non è capace a compiere delle scelte esatte e a fare delle decisioni illuminate nel cammino della fede, di fronte a Dio e di fronte alla parola di Dio. Perché le emozioni, o cari, sono delle manifestazioni vicine al sistema nervoso, possiamo dire. E il Signor Gesù, nella parabola del seminatore, rappresenta l'uomo emotivo a colui che ha ricevuto la semenza sulle pietre. Ha ricevuto la semenza, si è entusiasmato, e infatti quella semenza immediatamente, o cari, è spuntata, è venuta fuori, ed è venuta fuori proprio perché non aveva profondo terreno. A prima vista potrebbe anche sembrare, o cari, che quella semenza ha avuto un ottimo risultato. Ma non appena il sole si è levato, così dice l'Evangelo, quel sole che è la vita delle piante e la fecondità del seme, o cari, quando si è levato, invece quel sole ha bruciato la semenza, ha bruciato la pianticella, ha bruciato quel piccolo arbusto. Perché? Perché non aveva profonda radice. Cari nel Signore, questi uomini che erano pronti a riconoscere in Paolo e in Barnaba due autentiche divinità o semidivinità, come si poteva definire nel mondo pagano, e che poi, travolti dalle insinuazioni delle folle, o cari, vengono meno nel loro primiero manifestarsi e giungono addirittura alla violenza e all'omicidio. Non vi sembra di incontrare quelle medesime folle che all'ingresso del Signor Gesù in Gerusalemme andarono incontro a Lui gridando «Osanna, Osanna» a colui che viene nel nome del Signore? Se noi miriamo quella folla entusiasta, possiamo dire che è una folla che manifesta ed esprime la propria emozione, ed è un'emozione viva, è un'emozione calda, Tutti, o cari, uniscono la propria voce per alzare quell'osanna davanti a colui che viene nel nome del Signore. Sembra proprio il compimento di un piano messianico, sembra proprio che quella folla voglia riconoscere in Gesù il Signore, in Gesù il Re, sembra proprio che quella folla voglia finalmente accettare l'atteso di Israele e costituirlo sovrano nel mezzo di loro e nella propria vita. Ma quell'osanna si spegne, non si sente più. Ah, cari nel Signore, soltanto pochi giorni dopo si sente ancora gridare, e si sente gridare ad alta voce, ma non è più un osanna. E se noi prestiamo attenzione, sentiamo un grido ben diverso: sia crocifisso, sia crocifisso, sia crocifisso. E personalmente sono convinto che fra quelli che gridano sia crocifisso ci sono tanti e tanti che hanno gridato osanna, osanna a colui che viene nel nome del Signore. Ma hanno gridato osanna sotto lo stimolo di un'emozione, e stanno gridando sia crocifisso sotto la spinta di un'emozione suscitata dai farisei, suscitata da coloro che sono riusciti ad influenzare quella folla. Un'emozione la prima, un'emozione la seconda. Cari nel Signore, qual è l'autentica personalità di quegli individui? Che cosa possiamo leggere attraverso i loro gridi e le loro parole? Possiamo leggere semplicemente che sono dei superficiali, non sono dei credenti, non hanno una vita profonda di fronte a Dio, alla realtà, o cari del regno di Dio, sono dei superficiali, soltanto dei superficiali. Non so se avete mai considerato l'episodio descritto dall'Evangelista che ci presenta le donne piangenti al passaggio di Gesù. Mentre Gesù esce da Gerusalemme e cammina verso il Golgota, una folla fa ala al suo passaggio, e fra questa si notano molte donne che piangono, e hanno ragione di piangere, vedendo, cari, quel giovane che si trascina sotto il peso di quella croce. Egli è già sanguinante perché è stato flagellato, e sappiamo la crudeltà di quei flagelli. Egli è disfatto e distrutto, il suo corpo porta già i segni della crudeltà che si è accanita contro di lui, e piangono. E Gesù dovrebbe raccogliere quelle lacrime, quell'omaggio, ma le parole di Gesù in quella circostanza sono parole dure e severe. Parole, o cari, che non soltanto vogliono esprimere una profezia, ma sembra che vogliono proprio rifiutare quell'offerta. Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi e per i vostri figliuoli, perché verrà il giorno che altri dirà: beati coloro che non hanno avuto figliuoli, il cui seno non ha allattato, perché s'hanno fatto queste cose al legno verde, che cosa sarà fatto al legno secco? Gesù, o cari, con queste parole severe annunzia la rovina di Gerusalemme, i dolori di quella città, le sofferenze di quel popolo. Ma a mio giudizio rifiuta anche quell'omaggio fatto di lacrime e di lamenti. E perché? Perché è proprio l'omaggio di una folla che manifesta tutto quello che manifesta ed offre tutto quello che offre sotto la spinta di emozioni momentanee, di emozioni superficiali. Cari nel Signore, il figliuolo di Dio avrebbe potuto dire: e adesso piangete, piangete per me avviato verso il Calvario, ma voi, i vostri figliuoli, i vostri mariti hanno gridato di fronte al governatore romano: sia crocifisso, Gerusalemme, Gerusalemme, che lapidi i profeti e uccidi coloro che ti sono inviati. Quante volte ho cercato di raccogliere i tuoi figliuoli come la chioccia raccoglie i pulcini, ma voi non avete voluto. Gloria al nome del Signore. Non avete voluto. Sì, voi siete proprio come la semenza seminata sulle pietre, pronta a dire osanna, pronta a applaudire, a seguire, a manifestare l'entusiasmo, e altrettanto pronto a manifestare, oh cari, l'odio, il rancore, sempre sotto la spinta delle medesime emozioni. Ma il Signor Gesù non ha incontrato soltanto coloro che si emozionavano, gli emotivi, ha incontrato frequentemente nel suo corso coloro che possiamo definire i sentimentali, cioè che hanno espresso non delle emozioni ma dei sentimenti più vicini al cuore, ma cari nel Signore, sempre estranei alla fede, sempre estranei ad una disponibilità profonda, ad una disponibilità interiore. E io assomiglio questi a coloro che sono seminati fra le spine. Cari nel Signore, hanno una maggiore conoscenza ed una maggiore luce, ma proprio perché sono guidati soltanto dai loro sentimenti, e questi sentimenti si accavallano, e questi sentimenti qualche volta si sopraffanno a vicenda, non riescono a prendere una decisione di fronte alla presenza del Signore. Il giovane ricco che va a Gesù ci va con sentimento, egli esprime il suo sentimento: che cosa farò di buono per eredare la vita eterna? La desidero, bramo raggiungere questo traguardo. E il Signore parla francamente, chiaramente, come sempre d'altronde: devi prima di tutto ubbidire ai comandamenti. Quale comandamenti? Vuole accertarsi fino in fondo il giovane che è così bramoso di raggiungere un traguardo spirituale. E il Signore ricorda i comandamenti del Decalogo: ma questi li ho osservati sin dalla mia giovanezza, a questo riguardo mi trovo a posto, ho regolarizzato la mia posizione religiosa. Una cosa ti manca: tu hai un legame, tu hai un idolo, lo abbiamo detto tante volte, vero? Distruggi questo legame, devi polverizzare quest'idolo, vendi tutto quello che hai, donalo ai poveri, poi vieni e seguimi, vieni appresso a me, io ti porterò fino al cielo, io ti introdurrò nella gloria dell'eternità. Ma quel giovane, cari nel Signore, aveva un sentimento, il sentimento che gli aveva fatto esprimere la sua richiesta al Signore, ma aveva ancora un altro sentimento, quello di godere la vita a mezzo dei suoi beni, quello di detenere la sua ricchezza e fino in fondo avere la possibilità di trarre gli effetti di quella ricchezza nella ricerca di tutto ciò che poteva soddisfare la sua vita. E purtroppo questo secondo sentimento prevalse sopra il primo, ed egli voltò le spalle e si allontanò dal Redentore. E cari nel Signore, non possiamo un po' somigliarlo, nonostante che questa seconda figura sia meno simpatica, a quel governatore felice che fu evangelizzato da Paolo ed evangelizzato in maniera personale, in modo diretto, aveva voluto avere un incontro con Paolo, essere istruito intorno alla verità, al messaggio dell'Evangelo, conoscere con chiarezza cari punti fondamentali della dottrina cristiana. E ascoltando tutte quelle parole, cari, che sgorgavano dalla bocca dell'Apostolo, egli manifestò il suo sentimento. Infatti, tutto intimorito, spaventato, disse: al presente non parlare più, al presente sospendi il tuo ragionamento, ma io sono interessato in queste cose e ti manderò ancora a chiamare perché tu possa parlarmi e parlarmi ancora. Gloria al nome del Signore. E sappiamo che lo mandò a chiamare altre volte, la parola di Dio ce lo dichiara esplicitamente, lo mandò a chiamare, ma altri sentimenti prevalevano sempre su quello che aveva suscitato un interesse e anche un timore, un interesse verso la parola di Dio ed un timore davanti al messaggio del Signore. Ma cari nel Signore, anche in questo caso noi vediamo un uomo che non giunge alla salvezza, un uomo che manifesta la sua incoerenza. Perché? Perché mentre da un lato dice la verità e si spaventa, dall'altro rifiuta di accettarlo e la respinge, e la respinge definitivamente, fino, cari, a concludere la sua vita in una maniera infausta, anzi tragica. E cari nel Signore, sappiamo che questa è la sorte frequentemente di coloro che assumono questa posizione di fronte alla parola di Dio. Ma l'uomo può essere anche un credente, L'uomo può essere anche un credente nel senso che non solo può ascoltare la parola di Dio, ma può riceverla intimamente nel cuore, crederla e lasciarla operare. E allora non è l'emozione passeggera, non è il sentimento che può essere travolto da un altro sentimento, ma è l'intero essere, o cari, che prende posizione di fronte alla presenza di Dio. E qui è utile ricordare la meravigliosa testimonianza del carceriere di Filippi, quell'uomo duro, quell'uomo probabilmente, o cari, abituato a rigettare ogni dottrina religiosa, a rifiutare ogni verbo evangelistico, possiamo dire, ogni buona novella, che fu scosso, profondamente scosso, prima dalla testimonianza di Paolo e di Sila, dai loro cantici, dalle loro parole, e poi da quella manifestazione della potenza di Dio, cari, che si verificò proprio in quella prigione, là dove egli dimorava, là dove egli esercitava la sua attività. Il terremoto raggiunse il suo cuore, il terremoto scosse profondamente la sua vita. È vero che scosse anche le fondamenta di quelle prigioni, è vero che aprì tutte le porte di quel carcere, è vero che fece cadere persino i ceppi dalle mani e dai piedi dei carcerati, è vero, è assolutamente vero, ma a me sembra che quel terremoto scosse in profondità quell'uomo, ed egli, cari, di fronte a quella manifestazione della potenza di Dio, udì un messaggio e lo accettò. Non fu uno spavento passeggero, un'emozione superficiale, non fu spinto da un sentimento, cari, che poteva essere l'ultimo della sua vita. Egli prese una decisione e fece una scelta, e lì ai piedi di Paolo e di Sila chiese: signori, che cosa devo fare per essere salvato? Voglio essere salvato. Ma anche il giovane aveva detto: voglio essere salvato. Anche il giovane aveva detto: voglio la vita eterna. Ma osserviamo la differenza tra una testimonianza e l'altra, tra un episodio e l'altro. Paolo fu chiaro con quell'uomo: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato. Devi prendere una posizione di fede di fronte a colui che è venuto per salvare anche te, colui che è il salvatore anche della Macedonia, colui che è il salvatore anche della città di Filippi, colui che è il salvatore anche di coloro che abitano in questa prigione, colui che è il tuo salvatore. Credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E quell'uomo in quella stessa notte non volle rimandare a domani, non volle trasferire nel futuro come felice, no, non voltò le spalle come il giovane ricco. In quella stessa notte, oh cari, ospitò Paolo e Sila in casa sua. Provvide, oh cari, a manifestare quell'assistenza che sgorgava dal suo amore, dall'amore del suo cuore. Lavò le sue piaghe, le curò e poi imbandì una tavola per loro, per festeggiare insieme con loro nella grazia del Signore. E quella stessa notte volle essere battezzato nel nome di Gesù. Alleluia, gloria al nome del Signore. Una decisione risoluta, perché l'uomo può essere un credente, ogni uomo può essere un credente. Io non credo affatto che esista una categoria di persone, o cari, preclusa a priori dalla fede. Anche fra coloro che si dichiarano atei, agnostici, io credo e credo con tutto il cuore che possono sorgere dei credenti, e d'altronde non è neanche necessario che mi esprima in questa maniera, perché abbiamo la storia che documenta ampiamente che non una volta ma centinaia e migliaia di volte uomini che avevano fatto professione di ateismo, di ostilità contro il concetto di Dio, l'idea di Dio, sono stati illuminati, hanno ricevuto rivelazione. Perché? Perché hanno aperto il cuore alla parola di Dio, l'hanno ascoltata non sotto lo stimolo di emozioni, non sotto lo stimolo di sentimenti passeggeri, ma l'hanno ascoltata con attenzione, con riverenza, e l'hanno lasciata operare nella sua potenza dentro di loro. Alleluia al nome del Signore. Pensate, oh cari, per un momento solo a quella folla che nella città di Gerusalemme il giorno della Pentecoste ascoltò il meraviglioso servizio sermone pentecostale dell'apostolo Pietro. Era una folla, non si trattava di una persona, due, dieci, era una folla, una grande folla, la folla dei pellegrini convenuti in Gerusalemme per quella solennità particolare del mondo religioso ebraico di quei giorni, anche di questi giorni, perché anche oggi, in occasione della Pentecoste, se voi andate in Gerusalemme trovate una folla proveniente da tutte le parti del mondo. E allora era ancora più facile, perché c'era la diaspora, e la diaspora carica aveva ebrei proprio nelle vicinanze, nella Siria, nel Libano. Era facile, cari, avere una folla, e quella folla era tutta lì, e quella folla ascoltò il messaggio della Pentecoste. E noi leggiamo che a conclusione di quel messaggio tutti si strinsero intorno a Pietro e intorno agli altri apostoli per chiedere: fratelli, che cosa dobbiamo fare? Perché si strinsero intorno a loro e sollevarono questa domanda, formularono questo interrogativo? La parola di Dio ce lo dice: perché erano stati compunti nel cuore. Il messaggio non aveva avuto un effetto epidermico in loro, non si erano entusiasmati solo perché i concetti di Pietro erano interessanti, solo perché l'oratoria di quell'uomo rude e rozzo, o cari, era capace di suscitare un entusiasmo. No, erano stati compunti nel cuore. Compunti nel cuore si accostarono a Pietro e agli altri apostoli e dissero: fratelli, che cosa dobbiamo fare? Alleluia. E fu facile per il servo del Signore dire: ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché a voi è fatta la promessa, ai vostri figliuoli, a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Alleluia, gloria al nome del Signore. E qual è la conclusione di tutto quello che abbiamo udito fino a questo momento? Voglio applicarla in una maniera particolare a quanti hanno bisogno di un Salvatore e della salvezza. Voi ascoltate la predicazione del Vangelo, forse l'avete ascoltata altre volte, probabilmente vi siete interessati anche ai concetti che sono stati esposti. Chissà che qualche volta non siate usciti da questo luogo con un calore dentro di voi, con un entusiasmo nella vostra vita. Ma tutto questo non basta, tutto questo non basta, perché entusiasmarsi soltanto può significare prendere domani una posizione di ostilità nei confronti dello stesso messaggio che avete udito, nei confronti delle stesse persone che vi hanno annunziato la verità. È importante che questa parola arrivi nell'intimo del vostro cuore. Alleluia. È importante che questa parola giunga in profondità nella vostra vita. Non è un uomo che parla, non è un predicatore che espone le sue idee, è la parola di Dio che si indirizza a voi, è la parola di Dio che esprime un messaggio per la vostra vita. Con riverenza e con attenzione dovete ricevere questa parola nell'intimo del cuore, non sulla pietra, ma proprio in profondità nella vostra vita. E una volta che questa parola è penetrata in voi, dovete lasciarla libera, libera di operare, libera di parlarvi, libera di mettere davanti a voi la condizione della vostra vita, libera di farvi vedere qual è il vostro stato di fronte a Dio, libera di presentarvi il piano dell'amore di Dio, libera di farvi conoscere l'attitudine che dovete prendere perché questo piano di amore e di misericordia possa essere applicato anche alla vostra vita, in benedizione eterna di ognuno di voi. Gloria al nome del Signore. No, gli applausi di coloro che applaudono un predicatore non salgono davanti a Dio. Le parole di lode che possono essere espresse ad uno che parla bene nel nome del Signore non salgono davanti a Dio. E Dio cerca dei cuori che si aprono
entrano nella sua presenza, che ricevono con riverenza la sua parola e la lasciano operare, perché le emozioni passano e anche i sentimenti umani si sbiadiscono, ma l'esercizio della fede è quella che fa realizzare la vita e la vita eterna. Cari amici in ascolto, la parola parla particolarmente a voi in questo momento e parla per ricordarvi che il messaggio che udite è il messaggio del Signore. Ricevetelo nel vostro cuore, lasciatelo operare dentro di voi affinché vi possa portare tutto il bene che Dio ha disposto per la vostra vita in questo cammino e per tutta l'eternità. Il Dio sia lodato e benedetto in eterno. Prostriamoci.